之 10.3， 时隔三年重回两位数增长。钱江经济开发区开启意大利之窗，发动电商大加。
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นห่างจากกรุงโบโกตาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ570กิโลเมตรระหว่างที่รถบัสคันดังกล่าวกำลังผ่านนักท่องเที่ยว
amicizia, cooperazione e pace sono i tre punti che hanno preceduto l'arrivo del presidente cinese a Mosca e il primo viaggio di Xi Jinping dalla sua rielezione.
E allora 20:01, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Roma Bangkok, come avrete riconosciuto, scusate, dalla sigla, dalla stupenda sigla di questa trasmissione, una trasmissione di approfondimento sull'Asia. Di che cosa parliamo oggi?
E oggi, diciamo, normalmente questa trasmissione è una trasmissione di approfondimento, ma questa volta abbiamo un po' deviato gli approfondimenti, diciamo così, tematici, e stiamo cercando di provare a fare quello che tutto il mondo del giornalismo in realtà non sta facendo, e cioè informare su quello che sta succedendo, su fatti che stanno accadendo proprio in questi giorni e che influenzeranno fortemente la nostra vita, di cui però non capiamo assolutamente niente. E cioè, in buona sostanza, oggi vogliamo parlare di quello che sta succedendo in Asia, però a causa delle sanzioni e dei dazi statunitensi.
Qui, diciamo, una puntata di estrema attualità che tra l'altro siamo andate aggiornando anche nella giornata di oggi, ma facciamo un piccolo passo indietro, ripartiamo dal 2 aprile, il cosiddetto Liberation Day, secondo, insomma, quanto deciso da Trump, è proprio il giorno in cui Trump ha annunciato i dazi per l'est asiatico. E un dazio, di che parliamo? Quindi di un dazio base del 10% per tutti i paesi, con incrementi determinati dal surplus commerciale, utilizzando una formula probabilmente inventata da ChatGPT, su cui si è fatta una grande ironia, e poi dividendo il risultato per due. In pratica possiamo dire che la logica della formula era come se io mi mettessi a insultare il proprietario del supermercato vicino casa perché lui a me vende un sacco di cose mentre io a lui non vendo proprio niente. Secondo la visione autarchica di Trump, tutto deve essere prodotto negli Stati Uniti, altrimenti lo interpreta come un dazio imposto agli Stati Uniti stessi.
E nello specifico ci sono paesi come per esempio il Vietnam, la Cambogia e il Laos, che sono stati colpiti dalle tariffe più alte al mondo. La Cina col 34%, aggiunto al 20% della prima amministrazione Trump, del Trump 1, che Biden non aveva tolto, supera ad oggi il 60%. Ci sono poi paesi che hanno produzioni importanti, dai quali dipende, l'Occidente dipende, come per esempio il Bangladesh, la Thailandia, l'Indonesia, che sono colpiti da tariffe superiori al 30%. Fin dall'inizio i semiconduttori di Taiwan erano esenti, ma per il resto dei beni taiwanesi la tariffa era al 32%.
E però il 4 aprile la Cina ha reagito, imponendo dazi uguali su tutti i beni statunitensi. A questa misura si sono aggiunte restrizioni all'esportazione di terre rare, sanzioni contro aziende tecnologiche e della difesa statunitensi, che sono state inserite nelle cosiddette liste di controllo delle esportazioni e delle entità inaffidabili, e la sospensione di alcune importazioni agricole dagli Stati Uniti, colpendo soprattutto gli stati che hanno votato MAGA, quindi che hanno votato per Trump. È importante ricordare che senza le terre rare che vengono raffinate in Cina, di fatto gli Stati Uniti non possono più produrre armamenti.
Più sommessamente, ma con un passo in realtà piuttosto deciso, il 9 aprile l'Unione Europea ha approvato un pacchetto di risposte di tariffe al 20% su 21 miliardi di euro di importazioni statunitensi, scolpendo soprattutto gli stati MAGA, quindi, come dicevamo, gli stati, lo sappiamo tutti, che hanno votato per Trump. L'Unione Europea è stata una delle poche voci che si sono levate in quei giorni contro Trump. Questo in aggiunta alle misure canadesi, delle quali non parleremo qui perché erano imposte da prima del Liberation Day.
E il 9 aprile, tutto ad un tratto, Trump ha annunciato una pausa di 90 giorni per tutti i paesi, tranne che per la Cina. Per tutti i paesi è rimasta una tariffa base del 10%. Si suppone che la pausa serva per negoziare, però nello stesso giorno le tariffe della Cina sono state alzate al 125%, con un aumento quindi del 20%. Nel frattempo l'Unione Europea ha deciso di sospendere le proprie tariffe contro gli Stati Uniti.
Ma vediamo un po' meglio questa escalation nel rapporto con la Cina, che va nel periodo 9-12 aprile 2025. In quei giorni, in questo lasso di tempo, la Cina ha replicato alle tariffe, insomma, aumentando a sua volta ripetutamente i dazi sui beni statunitensi fino al 125%. A questi livelli entrambe le parti hanno riconosciuto che il commercio bilaterale era sostanzialmente interrotto per la maggior parte dei beni, e la Cina ha dichiarato che le esportazioni verso gli Stati Uniti erano diventate invendibili, affermando che non avrebbe proseguito in nessun modo l'escalation. Le contromisure cinesi però sono continuate e hanno incluso nuovi controlli all'esportazione su 7 tipi di elementi di terre rare cruciali per l'industria statunitense, ulteriori inserimenti di aziende americane in liste nere e indagini normative mirate contro imprese statunitensi.
E dopo tutto ciò, come avrete notato, dai giornali non si è più potuto capire cosa stesse succedendo. Sarà forse che quando l'Occidente globale prende una batosta i giornali lo nascondono? È di giovedì scorso un reportage di un giornalista neozelandese, filo cinese, dobbiamo dirlo, che vive a Shanghai, che ha intervistato statunitensi, cittadini statunitensi per la strada, nel quartiere finanziario della città. Una delle affermazioni più comuni era che ormai i media statunitensi sono quelli di una dittatura. Informazioni sulle tariffe si trovano soltanto sui media cinesi.
E mentre i giornali parlavano dell'altalena delle borse nel mondo, per sua stessa ammissione la ragione vera per cui Trump ha deciso di fare una pausa di 90 giorni è legata all'aumento degli interessi sui titoli statunitensi, cioè sui bond americani, che erano saliti a livelli tali da far temere addirittura il default degli Stati Uniti. L'aumento dei tassi di interesse infatti rende più costoso per il governo americano finanziare il proprio debito, e la guerra commerciale con i dazi aveva contribuito a creare incertezza sui mercati, peggiorando la situazione finanziaria degli Stati Uniti. Durante quei giorni si diceva che fosse la Cina a cercare di affossare gli USA vendendo i bond, ma chi ha cercato davvero di mandare gli Stati Uniti in default?
Beh, l'analisi dei dati suggerisce che le vendite di bond statunitensi sono avvenute principalmente durante l'orario di contrattazioni asiatiche, indicando in effetti una forte partecipazione di investitori asiatici, ma non è possibile attribuire con certezza le vendite a singoli paesi. Certamente si sa che, con enorme sorpresa, un attore importante di questa fuga dai buoni del tesoro statunitense è stato il Giappone, che è il più grande detentore di bond statunitensi. Ciò nonostante, l'attività di vendita sembra essere stata diffusa tra investitori istituzionali e banche centrali asiatiche un po' in generale. Il povero Trump non si era reso conto che gli asiatici contano su un'idea di collettivismo e su un'identità anticoloniale condivisa, che li ha spinti a concertarsi e a uniformarsi come governi in un'unica direzione, ma senza bisogno di un accordo politico tra di loro.
E poi Xi Jinping è andato in Vietnam, in Cambogia e in Malesia, e poi Trump ha continuato, proprio random, a ridurre tariffe in maniera spot. Prima ha tolto le tariffe sui beni tecnologici, sia telefonini che forni a microonde, dopo che si sono accorti che gli Stati Uniti non producono nulla di tutto ciò e che quindi rischiavano di rimanere senza computer e senza chip per le loro industrie. E così via, insomma. La Cina ha cominciato a bloccare random l'importazione di prodotti statunitensi e due nuovi aerei della Boeing sono andati in Cina e poi sono tornati a casa perché la Cina aveva messo la Boeing nella lista nera. Poi la settimana scorsa Trump ha firmato per ridurre la somma di tariffe sulle parti delle auto perché si sono accorti che, visto che importano tutte le componenti delle auto attraverso le catene di distribuzione cinesi, questo impattava sul prezzo delle auto prodotte negli Stati Uniti.
In ogni caso, stare ad analizzare passo per passo cosa è successo in quei giorni e da allora ad oggi non ha molto senso, quindi proviamo a fare un rapido salto ad oggi per vedere di capirci qualcosa.
E parliamo delle negoziazioni bilaterali. Al momento noi sappiamo che gli Stati Uniti stanno negoziando qualcosa, non sappiamo bene che cosa, con diversi paesi. Con il Giappone, per esempio, che è stato il primo a cercare il negoziato, ma poi ha detto in pubblico che gli Stati Uniti non sanno cosa stanno chiedendo e che le loro richieste cambiano sempre. Inoltre, il primo ministro ha detto che loro non hanno nessuna fretta di concludere le negoziazioni se non danno risultati soddisfacenti. Inoltre, un importante membro delle opposizioni ha dichiarato che il Giappone non deve farsi bullizzare e deve fare i propri interessi.
Il ministro del tesoro giapponese, nel frattempo, anzi venerdì scorso, ha di fatto minacciato gli Stati Uniti, dicendo che i 13,1 trilioni di miliardi di bond statunitensi che il Giappone possiede potrebbero essere usati come carta nella negoziazione con gli Stati Uniti. Subito dopo, domenica, ha ritrattato dicendo che il Giappone non ha intenzione di vendere. Va notato che il Giappone è un paese noto per la sua diplomazia cauta e il rispetto delle formalità. Appunto, un annuncio del genere indica una rottura significativa nelle relazioni economiche bilaterali con gli Stati Uniti.
La Corea del Sud invece, che nel frattempo è in una crisi istituzionale grave per via dell'impeachment del presidente, come sappiamo, sta cercando di ottenere sconti sulla vendita di navi e di energia. Il Vietnam sta negoziando, ma non si sa cosa. Nel frattempo però il Vietnam ha iniziato una forte fase di emissioni di buoni del tesoro, espandendo quindi il proprio debito pubblico. Il Vietnam lo può fare perché storicamente ha un debito pubblico molto basso.
E poi giovedì scorso Trump ha continuato e ha detto che con l'India stanno per firmare un accordo. Pare che l'India abbia promesso agli Stati Uniti tutti i materiali che la Cina non può più esportare, come indumenti, giocattoli, pellame, gioielli e componenti di automobili. In cambio ha chiesto la clausola della nazione più favorita futura, ossia in pratica che se gli Stati Uniti concederanno ad un altro Stato un vantaggio commerciale migliore rispetto a quello già concesso all'India, allora grazie alla clausola di cui sopra l'India ha il diritto di ottenere automaticamente lo stesso trattamento favorevole. Il problema però, se avete ascoltato la trasmissione che abbiamo fatto sull'India, è che questa non produce né la quantità né la qualità dei beni necessari agli Stati Uniti. Quindi l'India si sta al momento vendendo la Fontana di Trevi come Totò. Inoltre, tanti in bocca al lupo all'India quando in futuro cercherà di far rispettare questa clausola agli Stati Uniti.
Rispetto alla Cina, invece, i vari rappresentanti del governo hanno usato toni molto duri, dicendo che combatterà fino alla fine la guerra commerciale. Trump ha scritto e detto ai media tante e tante volte che stava aspettando una chiamata da parte della Cina. Da qui il titolo della trasmissione, di questa trasmissione, ovvero sia mi telefoni o no. È risultato parecchio ridicolo vedere Trump che insisteva ogni giorno fino ad arrivare a dire che avrebbe abbassato le sanzioni alla Cina ancor prima di riuscire a parlare con la Cina. Insomma, proprio il paese target di tutto questo processo di sanzioni si è per settimane bellamente disinteressato di discutere le sanzioni stesse con gli Stati Uniti.
E poi, quando c'è stato il meeting del Fondo Monetario Internazionale a Washington 2 settimane fa, Trump ha detto varie volte che gli Stati Uniti stavano già parlando con la Cina, ma la Cina ha smentito fermamente. Infine, sabato scorso si è saputo che dopo che gli Stati Uniti hanno contattato il governo cinese per molteplici appropriate vie, la Cina ha accettato di parlare, ma non di negoziare. Insomma, una figura di merda abissale degli Stati Uniti che sono stati forzati a chiedere un appuntamento alla Cina per vie diplomatiche, come se fossero uno Stato africano indebitato che chiede un appuntamento per ottenere un prestito. un paio di giorni fa Bessent, il segretario del Tesoro statunitense, ha confermato pubblicamente che le negoziazioni non sono iniziate. Poi i media cinesi hanno comunicato al mondo che le negoziazioni inizieranno il 9 maggio in Svizzera, con la Cina rappresentata dal vice premier E. Li Feng e per gli Stati Uniti il segretario del Tesoro Scott Bessent e il rappresentante per il commercio Jameson Greer.
Ma domandiamoci magari perché la Cina si sente così sicura. La Cina esporta verso gli Stati Uniti il 15% del valore complessivo delle proprie esportazioni. Queste sanzioni quindi hanno un potenziale impatto devastante sull'economia cinese, ma allo stesso tempo ci sono diverse ragioni per le quali al governo cinese non importa nulla di sacrificare una parte della sua economia per mantenere il suo attuale profilo politico.
Allora, innanzitutto, da decenni la Cina, per sviluppare il multilateralismo, ha deciso di appoggiarsi su Nazioni Unite o istituzioni internazionali. Quindi, dopo l'annuncio delle tariffe, ha presentato vari ricorsi al WTO, l'organismo che fu richiesto e ottenuto dai paesi poveri negli anni 80 e 90 e che originariamente era il tribunale che si occupava di sanzionare i paesi che tradivano, tra virgolette, l'ideologia del libero mercato. Ebbene sì, il WTO è un'entità che fu richiesta e ottenuta dai paesi poveri nel 95 per contrastare il colonialismo dei paesi imperiali. Però il WTO è stato azzoppato dal governo Trump 1, che ha fatto in modo che i giudici del loro tribunale, quindi i giudici statunitensi del WTO, non venissero mai più rieletti, e tale decisione è rimasta in essere anche sotto la presidenza Biden. Nella compagnitudine, diciamo, nei giri, ancora si parla di quanto è cattivo il WTO, e certamente lo è, ma pochissimi sanno che dal 2019 il WTO non funziona più ed è solo una scatola vuota. Però comunque la Cina ha voluto dimostrare di utilizzare gli strumenti del rule-based order, di essere più seria degli Stati Uniti, e quindi prima di tutto ha presentato ricorso al WTO contro le sanzioni.
E inoltre la Cina ha lanciato una campagna mediatica in Cina, cosa non difficile per un governo dittatoriale obiettivamente, in modo da lavorare sul nazionalismo e sul senso di identità dei cinesi, disegnando la situazione come una guerra di occupazione statunitense. Questa cosa ha raggiunto i social con migliaia di meme e video fatti con l'intelligenza artificiale di Trump e altre persone obese e anziane che cuciano magliette.
Pochi però hanno notato che la Cina ha anche lanciato una massiccia campagna mediatica all'Ovest, soprattutto sui social. Questo è probabilmente il primo caso in cui la Cina si occupa di raggiungere noi in Occidente ed è sicuramente un'operazione concertata. Per esempio, ci sono molti video di fabbriche che stanno vendendo borse di marca originali ma senza logo su TikTok direttamente agli statunitensi. Inoltre circolano numerosi post con notizie false, alcune delle quali arrivano anche ai media mainstream e poi vengono ritirate. Si potrebbe dire che l'obiettivo della Cina sia quello di mostrarsi a noi come il più fedele alleato degli anticolonialisti nell'Ovest globale.
In aggiunta a ciò va anche detto che la Cina si sente così sicura di sé per ragioni geopolitiche e di mercato. Considerando l'ASEAN, cioè i paesi del sud-est asiatico più Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Vietnam e India, la quota complessiva delle esportazioni cinesi verso i paesi asiatici si aggira intorno al 40-45% del totale delle esportazioni cinesi. Se si confronta questo dato al fatto che la Cina nel 2024 ha esportato negli Stati Uniti il 15% della propria produzione, come dicevamo, si vede chiaramente come in realtà per la Cina gli Stati Uniti sono un mercato meno importante di quello che si pensa. E quindi gli Stati Uniti in questa guerra commerciale si sono sopravvalutati.
In particolare la Cina, guarda caso, proprio a inizio aprile 2025 ha rilanciato in pubblico il suo piano globale per rinforzare il CIPS, ovvero il Cross Border Interbank Payment System, che sarebbe il sistema alternativo allo SWIFT, di fatto quello che i media occidentali chiamano sommariamente de-dollarizzazione. Grazie al CIPS i pagamenti possono essere fatti in moneta cinese senza passare dallo SWIFT. Al momento il CIPS include 1200 istituzioni finanziarie in 110 paesi. Si può dire quindi che ormai noi, Occidente globale, non abbiamo più idea né informazioni su come i soldi si muovono su scala mondiale. Ma vabbè, questa potrebbe essere un'altra trasmissione.
La Cina ha fatto sapere che se i paesi vogliono collaborare con lei possono usare il CIPS, così gli Stati Uniti non lo sapranno. Complessivamente si può dire che la Cina, dopo le sanzioni sulla Huawei del Trump 1, dopo le sanzioni alla Russia, che è stata esclusa dal sistema di pagamenti occidentali a causa della guerra in Ucraina, si era preparata a rispondere e aveva nel cassetto un sacco di soluzioni.
Da notare che Trump in persona e alcuni media occidentali hanno parlato del fatto che la Cina abbia subito chiuso tutte le fabbriche che esportavano, creando massicce perdite di posti di lavoro. Non si sa se questo sia vero o no, ma è realistico e anche logico che sia successo. Bisognerà aspettare per capire meglio cosa è successo in Cina. Prima di continuare e vedere cosa fanno intanto gli altri paesi in questa guerra dei dazi, ci prendiamo una piccola pausa musicale.
Mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Poi se ti diverti, non la metti da parte un po' di felicità. Anche tu, io vorrei sognarti, ma ho perduto il sonno e la fantasia. Anche tu. Mi telefono no, io non cedo per prima. Mi telefono no, chissà chi vincerà.
Siamo tra Roma e Bangkok. a Bangkok e sono le 20:23 e dopo aver cercato di capire per quale motivo la Cina si sente così sicura nei confronti dei dazi imposti da Trump, cerchiamo di vedere invece cosa fanno gli altri paesi. E l'Unione Europea, per esempio, sta valutando un accordo commerciale del valore di circa 50 miliardi di euro che includerebbero un aumento degli acquisti di prodotti americani come gas naturale liquefatto e prodotti agricoli per ridurre il deficit commerciale statunitense con l'Europa. Una sorpresona è che l'Unione Europea sta negoziando un nuovo accordo però anti-USA con la Cina. Si sa poco di cosa stanno facendo, ma sicuramente parlano di riduzione delle tariffe dell'Unione Europea sulle macchine elettriche e sulle tecnologie pulite e di rimozione di tutte le sanzioni sui diritti umani.
E allo stesso tempo la Cina, come segnale di buona volontà, ha tolto le sanzioni a 5 membri del Parlamento europeo che avevano detto che la Cina non rispetta i diritti umani. Pare che ci sarà un viaggio di von der Leyen in Cina ai primi di luglio e ci si aspetta che possa riguardare annunci relativi a questi accordi, anche se non si sa ancora.
È legittimo pensare che tutti i paesi, sotto sotto, ognuno a modo suo, magari attraverso le proprie imprese controllate o parastatali, si stiano muovendo molto velocemente, non solo per disfarsi dei buoni del tesoro statunitensi, ma anche per occupare lo spazio lasciato vuoto dagli Stati Uniti, perché in economia, così come in politica, gli spazi non rimangono mai vuoti, e instaurare nuove relazioni commerciali che escludono gli Stati Uniti e includono la Cina. Quello che è certo, al contrario di quello che Trump pensa, è che nessuno vorrà né avrà il coraggio di investire per creare nuove fabbriche negli Stati Uniti in questa situazione di instabilità.
E nel frattempo, sabato scorso si sono riuniti i paesi ASEAN più 3, che comprende quindi 10 paesi ASEAN più Cina, Giappone e Corea del Sud, ossia il 25% del PIL mondiale, per avere insomma un'idea. Questi paesi hanno deciso il rafforzamento della rete di sicurezza finanziaria regionale con il lancio di una nuova linea di prestito fra di loro per rispondere rapidamente a crisi causate da pandemie o disastri naturali, e un impegno unanime a favore del multilateralismo e di un sistema commerciale aperto, equo e basato su regole con l'Organizzazione Mondiale del Commercio o WTO. La dichiarazione finale sottolinea la necessità di fare fronte comune contro il protezionismo e l'unilateralismo, senza menzionare direttamente gli Stati Uniti, sia chiaro, ma facendo invece chiaro riferimento alle tensioni commerciali in corso. Questo percorso segna una svolta significativa perché è parte di un più ampio processo che potremmo definire di decolonizzazione economica. Si tratta di ridurre la dipendenza storica dai centri di potere economico esterni, promuovendo soluzioni economiche pensate e gestite all'interno della regione asiatica. Di fatto è una maniera di svincolarsi da un prestatore di ultima istanza come il Fondo Monetario Internazionale, che dà prestiti in caso di gravi problemi di un paese, e sostituirlo con prestiti regionali. Inoltre, questo nuovo sistema prevede anche la possibilità di operare con valute locali dei paesi membri tramite accordi di scambio di valuta, di fatto accelerando la de-dollarizzazione di cui parlavamo poc'anzi. E che il Giappone e la Corea, tradizionali alleati degli Stati Uniti, si siano accordati in questo senso è un segno forse della ridotta influenza statunitense e fa abbastanza impressione.
E intanto cerchiamo di vedere che cosa sta per succedere grazie alle tariffe, ai dazi negli Stati Uniti. Nel 2024 gli Stati Uniti hanno importato beni dalla Cina per circa il 14% del totale delle importazioni statunitensi. Queste importazioni avvengono utilizzando navi portacontainer. Al momento, rispetto alle navi che stanno portando beni dalla Cina a Los Angeles, si dice, a seconda degli osservatori, che a causa delle sanzioni ci sarebbe una diminuzione dal 30-35% dei viaggi delle portacontainer. Lo stesso sembrerebbe succedere per le navi che fanno il giro dall'altra parte, che portano i beni alla costa est degli Stati Uniti.
Questa percentuale però insomma di per sé vuol dire poco, anche perché le navi potrebbero anche viaggiare mezze vuote, oppure potrebbero essere piccole o grandi portacontainer, insomma non si sa bene. In ogni modo vari osservatori prevedono che negli Stati Uniti si cominceranno a vedere gli scaffali dei supermercati vuoti da qui a 3 settimane, oppure a seconda degli osservatori da qui a 3 mesi. Si dice che anche se le sanzioni alla Cina venissero tolte oggi e tutto tornasse normale, siccome le navi sono rimaste ferme ferme nei porti cinesi, mentre i container vuoti sono rimasti fermi nei porti statunitensi e non sono stati riportati indietro per essere riempiti, ci sarà una crisi logistica. Sempre gli osservatori dicono che negli Stati Uniti quindi mancheranno prodotti all'inizio della scuola a settembre e fino al periodo di Natale.
E poi i mercati azionari sono in continua oscillazione e ovviamente grazie a tutto ciò l'inflazione continua a salire e Trump ha minacciato di licenziare il capo della banca centrale, cosa che per legge non può fare, ma lui lo dice lo stesso. Gli Stati Uniti sono allo sbando, ci sono manifestazioni ovunque e i media non dicono nulla, ma questa però è una trasmissione sull'Asia.
Negli Stati Uniti inoltre i prodotti di Temu e Shein spediti direttamente dalla Cina sono praticamente scomparsi a causa della fine dell'esenzione doganale de minimis e dei nuovi dazi imposti dall'amministrazione Trump. Ora entrambe le piattaforme vendono esclusivamente prodotti che provengono da magazzini situati negli Stati Uniti, gestiti da venditori locali, con ordini evasi all'interno del paese. Questa strategia serve a evitare le pesanti tariffe sulle importazioni cinesi, ma riduce la quantità di prodotti a basso prezzo disponibili negli Stati Uniti.
Ma considerando tutto questo, la domanda che ci siamo posti un po' tutti è: ma si riesce a capire perché gli Stati Uniti stanno facendo tutto questo? Cioè, hanno un piano? E soprattutto per quanto riguarda questa specifica trasmissione, avviamoci piano piano alle conclusioni. Grazie a tutto quello che abbiamo detto sinora, tutto quanto, il valore del dollaro è sceso del 7%. Siccome Trump si oppone alla de-dollarizzazione e vuole che il dollaro rimanga la valuta di riferimento mondiale, questo potrebbe essere un problema. Infatti, per essere la sola valuta di riferimento mondiale, bisogna che la gente si fidi del dollaro, ma se invece il dollaro aumenta e diminuisce di valore continuamente, la gente evidentemente non si fida più. Ma la de-dollarizzazione è più che altro un fatto storico, non qualcosa che sta facendo la Cina oggi. La percentuale dei pagamenti globali in dollari è scesa di circa 20-30 punti percentuali negli ultimi 40 anni, a seconda sempre degli osservatori, passando da oltre l'80-90% a circa il 55-65%. Il dollaro però resta la valuta principale del sistema monetario internazionale.
Quindi sembrerebbe che il piano di Trump con queste tariffe avesse due obiettivi opposti. Uno è l'obiettivo dichiarato, fare inginocchiare la Cina e quindi rendere l'economia statunitense più forte riportando la produzione negli Stati Uniti. L'altro però non dichiarato sembra essere stato quello di ridurre il costo del dollaro, così che i prodotti statunitensi costino meno. Che, se ci fate caso, però è il contrario, che rafforzare gli Stati Uniti significa in realtà indebolirli.
Vediamo un po' meglio questi obiettivi di Trump. Il primo obiettivo, cioè quello sostanzialmente di rendere l'economia statunitense più forte e riportare a casa la produzione industriale. Prima della tempesta dei bond, Trump diceva continuamente che i vari stati dovevano spostare la produzione negli Stati Uniti. Adesso che tutta questa roba sta fallendo, ha un po' smesso di dirlo, però bisogna notare che le negoziazioni includono prima di tutto richieste ai paesi di comprare più gas liquefatto, produzione agricola e materie prime dagli Stati Uniti. E poi richieste ai paesi di portare la produzione negli Stati Uniti, cosa che di fatto significa aprire miniere negli Stati Uniti. E perché significa aprire miniere? Perché gli Stati Uniti non possono essere autarchici, non hanno nessuna produzione di materie prime, quindi non possono davvero produrre nulla senza le materie prime raffinate in Cina.
Quindi quello che ci ha impressionato è che di fatto la narrativa di Trump nei primi giorni consisteva quasi nel chiedere ai paesi terzi di usare il loro capitale per distruggere l'ambiente naturale statunitense o comprando risorse naturali come il gas o sfruttando le risorse naturali o l'agricoltura in loco. Quello che gli USA hanno da offrire sembrano essere solo materie prime, come se fosse un'economia che ancora si deve industrializzare.
Trump in quei giorni sembrava proporre una strana forma di colonialismo di potenze altre, autoimposto e autoregolato, in cui i lavoratori americani volevano tornare alle miniere o al tornio o a fare i sarti e i beneficiari, ovvero sia il capitale, veniva dall'estero, ossia dall'Europa e dall'Asia. Una cosa veramente del tutto fuori di testa.
L'idea di riportare la produzione industriale negli Stati Uniti si scontra con una realtà della dipendenza economica dalle materie prime, soprattutto dalle terre rare. Le comunità locali e gli ambientalisti negli Stati Uniti temono che l'espansione delle attività minerarie possa compromettere ecosistemi fragili e la salute pubblica. Questa tensione tra sicurezza economica e protezione ambientale rappresenta un grosso problema per la politica industriale americana, ma pare chiaro che a Trump di tutto questo non interessi.
E adesso passiamo a valutare quello che era l'obiettivo 2, il secondo obiettivo del piano, di cui abbiamo in parte già accennato, e cioè svalutare il dollaro. Il piano di Trump era anche quello di ripetere gli accordi del Plaza dell'84, accordi che avevano svalutato il dollaro e hanno distrutto l'economia giapponese e hanno danneggiato parecchio anche l'economia tedesca, ne abbiamo parlato in una delle trasmissioni passate. E di fatto hanno reso poi anche l'euro troppo costoso e quindi sostanzialmente hanno provocato la deindustrializzazione di tutta quanta l'Europa. Ripetere gli accordi di Plaza significa ridurre il valore del dollaro per rendere l'export statunitense, che peraltro è inesistente, come abbiamo detto, più accessibile.
Questo obiettivo è stato chiamato dagli osservatori il Mar-a-Lago Accord, stando a significare qualcosa di indefinito, discusso da Trump nella sua residenza con i suoi accoliti anche nel quadro del Project 2025, il progetto 2025. Questo secondo obiettivo, più nascosto, si scontra con altri interessi, quali innanzitutto la volontà di Trump di mantenere il dollaro come moneta di riferimento, ma se il dollaro è debole non può anche essere forte. Il secondo è il fatto che gli altri paesi non sono disponibili a fare un accordo unico come nell'84. Nessuno vuole diventare più povero come successe appunto nell'84. Gli economisti si ricordano cosa successe dopo gli accordi di Plaza. Gli Stati Uniti non hanno le carte per riproporre lo stesso scenario e quindi lo possono proporre solo bullizzando il mondo. Terzo punto, il fatto che gli Stati Uniti rischiano il default, vedi il discorso sui buoni del tesoro fatto sopra, e quindi non sono più un attore stabile. E infine, quarto punto, la percezione di instabilità generale che gli Stati Uniti stanno dando al mercato mondiale, che fa sì che nessuno voglia avere a che fare con gli Stati Uniti in questo momento, tantomeno investire negli Stati Uniti per fare fabbriche o miniere.
E tutte queste spiegazioni sembrano dare una qualche logica a cosa Trump stia facendo, ma in realtà non si sa se Trump volesse solo creare caos senza un fine preciso, senza un obiettivo preciso, o se non sia tirato da tutte le parti, dalle varie fazioni interne a, diciamo, quelli che abbiamo chiamato i suoi accoliti, il suo governo, e stia in realtà semplicemente quindi navigando a vista in una maniera che potremmo definire molto amatoriale.
Per chi ascolta, probabilmente residente in Europa, resta da dire che circa il 3% del valore totale del PIL è esportato verso gli Stati Uniti, mentre la quota rispetto alla produzione industriale esportata negli Stati Uniti è più alta, intorno al 10-15%. Quindi, diciamo che se queste tariffe rimangono in piedi, quello che ci aspetta sarà un forte impatto sulla produzione industriale, quindi purtroppo una grande perdita di lavoro ovunque in Europa. Tanto per cambiare. E detto questo, insomma, la puntata in realtà si è conclusa. Mancano, come al solito, le nostre clausole di salvaguardia, scusate, ma prima di questo ci ascoltiamo lo stacchetto.
Andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te, da me.
E come dicevamo in conclusione di trasmissione, ci sono le clausole di salvaguardia. Diciamo prima di tutto che la trasmissione è stata preparata usando informazioni americane prodotte da media indipendenti e da osservatori che parlano sui social. Alcune informazioni sulle navi e sugli scaffali vuoti vengono dai media mainstream. Inoltre sono stati usati i media della propaganda cinese e anche asiatici, presenti anche sui social. Abbiamo ascoltato le traduzioni delle dichiarazioni di vari rappresentanti del governo cinese e giapponesi e di altri paesi asiatici per capire le loro posizioni ufficiali. Ovviamente ci aspettiamo che alcune delle nostre analisi si riveleranno, siano sbagliate e vengano superate rapidamente, vista proprio la volatilità e l'instabilità della situazione.
E allora questa era la puntata che abbiamo pensato di dedicare alla guerra delle tariffe in corso. C'è diciamo una situazione in evoluzione costante, quindi magari chissà più in là ne faremo un'altra sempre su questo tema. Intanto vi diamo appuntamento con Roma Bangkok fra due mercoledì, che ora mi sfugge con precisione che giorno sarà, il 21 di maggio. Non sappiamo di cosa parliamo, non lo sappiamo, ma sicuramente sarà una puntata molto interessante. Vi ricordiamo che tutte le puntate di Roma Bangkok, così come tutti gli altri contenuti trasmessi dai microfoni di Radio Onda Rossa, potete trovarli sul sito della radio, andarvi a riascoltare i podcast, andarvi ad ascoltare anche le puntate passate di Roma Bangkok. Adesso vi lasciamo con la sigla di chiusura e vi invitiamo a rimanere all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa.
E vi salutiamo, ciao.
Storie del gran finale, spera sì. Comunque vada Panzarei, a scene in dorme.
Gli americani si trompano, incrociano che un po' bardano. Le donne impurano a cagnare la guerra dal sud.
Lezione di Nirvana, c'è butta in Finlandiana per tutti un'ora da.
The people then turned out in the streets and proclaimed me the president of all the people.
Namaste!
Era nell'etere. 48 anni è un nome.